Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il Covid passa alla prova dei fatti. Come sta andando nei bar e nei ristoranti? Come reagisce la popolazione nel giornale diretta da Lugano? Niente passi invece per entrare a Palazzo, questione che fa discutere a Berna, dove parte la sessione autunnale delle Camere federali. In Ticino raggiunta la quota simbolica di 1000 morti legate al coronavirus, ma come vanno maneggiate queste cifre? Parola a Domenico. Non succedeva da 12 anni, calano gli sfitti in Svizzera, Ticino in controtendenza con un leggero aumento, il dato dell'ufficio di statistica. Evitare una catastrofe umanitaria, al via a Ginevra la conferenza internazionale ONU, obiettivo sull'Afghanistan, obiettivo aumentare gli aiuti da destinare al paese. Da oggi è una realtà il Covid Pass esteso a bar, ristoranti, cinema, palestre, insomma tutti i luoghi al chiuso. Chi non ha questo documento che attesta vaccinazione, tampone negativo oppure una guarigione da stamane non può più accedere a queste strutture. Allora, come sta andando questa prima giornata? Come reagisce la popolazione? Luca Berti, tu questa mattina a colazione, diciamo così, eri a Bellinzona, adesso che siamo all'ora di pranzo ti trovi nei dintorni di Lugano. Allora, dove esattamente e com'è la situazione?
Sì, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti. Mi trovo in un grotto a Vezia. La situazione è molto tranquilla, va detto. È appena partito il servizio per il pranzo, è partito da poco. Mi trovo in un grotto che forse è un po' l'emblema della prima giornata odierna con il Covid Pass. Cioè, tutti quelli che abbiamo visto sono, diciamo, stamattina a prendere il cornetto e il caffè all'esterno, nonostante fosse ancora un pochettino frescolino. Oggi a pranzo ci si gode il sole. In questo senso però abbiamo anche incontrato persone e gerenti soprattutto che non hanno tavoli o hanno pochi tavoli all'esterno. Ecco lì ammettiamo di aver raccolto qualche dubbio in più, soprattutto nel pranzo ci hanno confessato che stamattina qualche cliente abituale non si è visto. C'è da dire che l'accettazione, almeno dalle persone che abbiamo potuto incontrare tra i clienti, è molto alta per il Covid Pass. Tanti lo vivono come un modo per tornare un po' più alla vita libera, insomma a una vita un po' più tranquilla. Anche i gerenti, va detto, molti si sono espressi a favore, e questo soprattutto davanti al microfono. Poi quando il microfono lo abbassavamo qualcuno ha anche espresso qualche dubbio, ne cito solo uno. C'è chi ci diceva: in fondo si poteva andare avanti come prima, c'erano le misure di protezione. E l'unica preoccupazione che più o meno tutti, diciamo, avanzano è quando effettivamente comincerà a fare più fresco o quando pioverà e quindi bisognerà entrare all'interno. In questo senso un po' di preoccupazione effettivamente c'è.
Ecco, i controlli sono affidati specialmente agli esercenti, come la prendono e si è vista in giro che polizia?
Allora, polizia devo dire no, controlli diciamo di autorità nemmeno, gli esercenti c'è un po' di tutto. Va detto che c'è chi ha subito mostrato con orgoglio anche il cellulare con l'applicazione per il controllo dicendo siamo pronti. C'è anche chi anche fuori microfono ci ha detto in fondo dobbiamo fare noi la polizia, con diciamo un evidente tono un po' scettico, per non dire anche critico.
Ecco Luca, non solo bar e ristoranti, con questo Covid Pass da oggi, anche altri settori, sei riuscito a dare un'occhiata anche altrove?
Sì, come hai ricordato ci sono altri settori, tra cui le cito due, palestre e musei. Evidentemente non è stato possibile fare un giro esaustivo, ci siamo comunque recati in una palestra, una grande palestra qui a Lugano di una grande catena, e lì abbiamo trovato fondamentalmente tutti gli istruttori che sono stati, per così dire, dirottati sul controllo del pass. All'entrata i clienti abituali venivano controllati, gli veniva controllato il pass, veniva controllata la tessera, veniva il tutto iscritto nel registro, diciamo, elettronico, nel computer, e da lì in poi diciamo non sarà più necessario inserire o comunque presentare il pass. All'interno va da sé, abbiamo parlato con tante persone che si sono dimostrate favorevoli, erano tutte evidentemente col pass. Ci hanno detto che comunque nei giorni scorsi e anche questa mattina qualcuno si è presentato senza il pass e criticando anche la scarsa informazione o magari lo scarso preavviso.
Grazie Luca Berti per questo, diciamo, aggiornamento su questa prima giornata con il Covid Pass. In diretta Luca Berti da un grotto nel Luganese, come ci ha detto, dal Ticino a Berna, per occuparci della sessione autunnale del Parlamento che si apre oggi nella capitale. Troviamo allora il corrispondente Giampaolo Driussi. Allora, parliamo ancora di certificato Covid che non verrà richiesto invece per i deputati che devono entrare a Palazzo Federale. Le cose però potrebbero cambiare, questo anche dopo l'appello di quasi tutti i presidenti di partito. Allora, ci confermi questo è lo stato della situazione, Giampaolo?
Sì, confermo e aggiungo che quella che legittimamente può essere vista come una disparità di trattamento è in realtà un inciampo legislativo, e mi spiego, vale a dire che la legge sul Parlamento, per esempio, esige la presenza dei deputati secondo norme pensate quando evidentemente non c'erano né Covid né certificato, ed è per questo che nei giorni scorsi è stato sottolineato dall'autorità che non c'è appunto la base legale per poter obbligare i deputati a presentare il certificato Covid per entrare a Palazzo Federale. Le cose però potrebbero in effetti cambiare, perché se è vero che il presidente UDC Marco Chiesa non ha firmato l'appello di cui hai parlato, altri esponenti di peso del suo partito si sono espressi a favore di una soluzione in questo senso. Concretamente potrebbe essere avviata una modifica di legge urgente, che però entrerebbe in vigore al più presto la terza settimana di sessione. Nel frattempo potrebbero essere emanate nuove raccomandazioni altrettanto urgenti, ma pur sempre solo raccomandazioni, a farsi testare o a farsi vaccinare.
Questo per quanto riguarda le norme che regolano l'attività del Parlamento e gli accessi al Palazzo Federale. Staremo a vedere altri aspetti però legati al Covid, saranno ancora all'ordine del giorno dei lavori delle Camere che partono oggi e che anche che in passato, nelle precedenti sessioni, hanno trattato di Covid.
Sì, ma direi marginalmente, o quantomeno non appunto come in passato, non sarà insomma una seduta dedicata alla pandemia. C'è però un tema di interesse collettivo legato al Covid ed è anche legato ancora una volta al certificato, un tema che sarà probabilmente oggetto di qualche atto parlamentare, ed è quello dei test, che per esempio i Verdi vorrebbero restassero gratis anche dopo il primo di ottobre.
Ecco, detto di questi temi, quali altri temi di peso verranno trattati in questa sessione autunnale delle Camere federali?
Sì, allora in questa sessione verrà eletto il nuovo procuratore generale della Confederazione, dunque il sostituto di Michael Lauber. Lo diamo praticamente per certo perché c'è un solo candidato appoggiato all'unanimità fra l'altro dalla commissione giudiziaria. Ebbene, si tratta di Stefan Blättler, attuale comandante della polizia cantonale bernese. L'elezione è prevista mercoledì 29, finalmente direi dopo le numerose peripezie del dopo Lauber o del prima Lauber e anche del durante. Fra gli altri temi di peso in ordine sparso fra relazioni internazionali e politica sociosanitaria, segnalo il miliardo di coesione all'Unione Europea, argomento che verrà però trattato solo da una Camera. Segnalo poi la riforma della VS, di cui si occuperanno già domani gli Stati, e l'iniziativa popolare per favorire la donazione di organi, che chiede di introdurre il consenso presunto senza eccezioni, un automatismo che il governo non vuole, o quantomeno non in maniera così perentoria.
Grazie Giampaolo Driussi da Berna sulla tre settimane di sessione autunnale del Parlamento federale. Torniamo a parlare di Covid. In Ticino nelle ultime 72 ore sono stati registrati 58 ulteriori positivi e un nuovo morto, un anziano ricoverato in una casa di riposo il cui stato di salute era già precario, che porta a 1000 il totale dei decessi in Ticino dall'inizio della pandemia. Una cifra 1000 simbolica che colpisce, ma ha senso oggi questa conta quotidiana dei morti? Amanda Frendeler ne ha parlato con il vice capo area medica dell'EOC, Mattia Lepori.
Per chi lavora sul campo le cifre hanno un senso, perché evidentemente ci permettono di misurare l'ampiezza del problema. Quello che ci si può chiedere effettivamente è se ha senso che queste cifre vengano divulgate sistematicamente da ormai un anno e mezzo. Detto questo, la cifra del millesimo morto ha in sé poco senso, perché dietro il millesimo morto ci sta lo stesso dolore e la stessa tragedia umana che c'è stata dietro gli altri 999 e che ci sarà purtroppo anche dietro i prossimi. Le cifre, come tutte le statistiche, vanno interpretate da persone che lo sanno fare. È per questo che mi chiedo, forse queste cifre sono strumentalizzate per degli usi per i quali non dovrebbero.
Nel caso specifico, la persona che è morta nello scorso weekend era una persona anziana, asintomatica, la cui salute era già molto compromessa. Insomma, questa morte rientra nelle statistiche Covid, ma la realtà è che sarebbe comunque morto.
Anche questo argomento del fatto di dire che questa persona, che io non conosco, sarebbe comunque morta, è una strumentalizzazione del messaggio. Tutti un giorno o l'altro dobbiamo morire, anche nelle persone molto ammalate. Il Covid può essere così l'ultimo episodio di una vita, ma sicuramente ciò non toglie nulla al dolore e alla drammaticità della situazione.
Mattia Lepori, come uscirne? Come fare in modo che le cifre parlino alla popolazione senza che vengano strumentalizzate?
Bisogna commentare queste cifre con conoscenza di causa, quindi quando si lavora nel settore ospedaliero si commentano le cifre del settore ospedaliero, quando si lavora sul campo della medicina ambulatoriale si commentano le cifre della medicina ambulatoriale e poi mi permetto forse di dire che alcune persone che non hanno nessuna conoscenza di che cos'è un'epidemia e l'epidemiologia e forse non hanno neanche nessuna conoscenza di malattie dovrebbero astenersi dal commentare o peggio ancora dallo strumento questo genere di dato.
Mattia Lepori, vice capo area medica dell'EOC. Per la prima volta in 12 anni si registra un calo nel numero di abitazioni sfitte in Svizzera, lo ha appurato l'Ufficio federale di statistica, unica eccezione il Ticino. Johnny Canonico.
Il 1 giugno scorso in Svizzera si contavano poco più di 71.000 abitazioni vuote, ossia l'1,54% del patrimonio abitativo, case unifamiliari incluse. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, rispetto all'anno precedente si è registrata una diminuzione di 7.467 unità, pari a un meno 9,5%, primo calo degli ultimi 12 anni. Complessivamente, il tasso di abitazioni vuote a livello nazionale si fissa ora all'1,54%, un anno fa era dell'1,72%. Delle 7 grandi regioni in cui gli statistici di Neuchâtel suddividono la Confederazione, la diminuzione è stata verificata in 6, unica eccezione il Ticino, cantone nel quale il tasso ha registrato un aumento di 0,12 punti percentuali, per fissarsi al 2,83%. Concretamente, nel cantone sudalpino, su quasi 248.000 abitazioni recensite, quelle sfitte il 1 giugno erano 7.000, la maggior parte delle quali appartenevano da 3 locali in affitto. Nel confronto intercantonale il tasso più basso è quello del Canton Zugo con lo 0,34%, sul fronte opposto Soletta dove la percentuale di abitazioni vuote è del 3,15%. Per quel che attiene infine la tipologia, sono gli appartamenti da 3 o 4 locali a risultare maggiormente sfitti a livello nazionale.
Un aggiornamento ora sulla vicenda di Eitan, il bambino di 6 anni, unico sopravvissuto della tragedia della funivia del Mottarone, rientrato in Israele, portato in Israele dal nonno a bordo di un aereo privato. Ebbene, questo aereo è partito in effetti da Lugano, la notizia era stata anticipata questa mattina da alcuni media italiani, secondo verifiche della RSI in effetti l'aereo è atterrato sabato all'aeroporto di Lugano Agno ed è decollato dopo alcune ore con destinazione Israele, come detto, con a bordo il piccolo Eitan e il nonno materno. L'uomo è stato, ricordiamolo, accusato di rapimento dalla zia paterna del bambino che era stata nominata tutrice legale del piccolo dalle autorità italiane. Evitare che la crisi umanitaria in Afghanistan diventi ancora più grave è l'obiettivo della conferenza internazionale promossa dall'ONU che si aprirà nel pomeriggio a Ginevra. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa intanto assicura i talebani sono disponibili a collaborare con noi. Sentiamo Claudio Bustaffa.
L'allarme su un rischio concreto di crisi umanitaria era stato lanciato dall'ONU ancora prima della presa di potere da parte dei talebani a metà agosto. Nel paese circa 18 milioni di persone, ovvero la metà della popolazione, vive grazie agli aiuti umanitari della comunità internazionale. Ed ora l'obiettivo della conferenza internazionale dei donatori che si terrà oggi è di aumentare gli stanziamenti, raccogliendo almeno 550 milioni di franchi. Con un governo ancora non riconosciuto a livello internazionale, i flussi finanziari verso l'Afghanistan sono di fatto bloccati e questo rende ancora più urgente l'invio di aiuti umanitari. In quale contesto avvengono, lo ha spiegato Peter Maurer, presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, questa mattina ai microfoni di RTS.
C'est un mouvement qu'on connaît.
Conosciamo i talebani, sappiamo quali sono le loro convinzioni e su cosa si può collaborare e quali sono le divergenze. Tra il CCR e i talebani c'è un certo livello di fiducia, anche se sappiamo che in queste situazioni le cose possono cambiare repentinamente, ma come detto siamo fiduciosi.
On a un certain niveau de confiance.
Maurer è da poco rientrato dalla dall'Afghanistan. La scorsa settimana vi è rimasto 3 giorni e ha incontrato diversi esponenti dei talebani, tra cui il numero 2 del governo, il Mullah Baradar. Maurer ha riferito che i talebani hanno rassicurato il Comitato Internazionale della Croce Rossa che le sue attività possono continuare come prima. Gli stessi talebani, ora il governo, del resto hanno necessità di aiuti esterni per dare risposta alla popolazione ed evitare che la crisi economica e sociale si trasformi in malcontento nei loro confronti. Sul piano degli aiuti umanitari, infine, la Svizzera nei giorni scorsi si è già mossa. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di stanziare ulteriori 33 milioni di franchi per l'Afghanistan, portando quindi il totale fino a fine 2022 a 60 milioni.
Elezioni legislative in Norvegia oggi, un ritorno alle urne che potrebbe essere cruciale per il futuro del paese, la cui ricchezza è legata all'estrazione di greggio e gas naturale. In vantaggio è il centro-sinistra, ma la maggioranza è risicata e a condizionarla saranno proprio i partiti maggiormente interessati alle questioni ambientali che vogliono mettere fine alle trivellazioni nel mare del nord. Da Oslo sentiamo Irene Peroni.
Dopo 8 anni al potere, Erna Solberg, la gioviale ma inflessibile premier norvegese che si è guadagnata il nomignolo di Erna di Ferro, dovrà con tutta probabilità cedere il passo a una coalizione di centro-sinistra guidata dal suo avversario, Jonas Gahr Støre, leader del partito laburista. Secondo i sondaggi, Støre prenderà la guida del paese insieme a 2 fedeli alleati, il partito della sinistra socialista, che si batte per una società più egualitaria ma anche per temi ambientali, e il partito di centro, attento alle politiche di sostegno nei confronti di pesca e agricoltura e popolare fuori dai centri urbani. L'atteso ribaltone è dovuto a un insieme di circostanze. Ha inciso la linea severa ed efficace usata per arginare la pandemia, che se da un lato ha permesso di mantenere estremamente basso il numero delle vittime, in un secondo tempo è diventata impopolare per la sua rigidità e le apparenti contraddizioni. Ma la svolta decisiva è stata impressa dal recente rapporto ONU sui cambiamenti climatici. La Norvegia è il più grande produttore di petrolio in Europa e vari partiti minori si sono fatti portavoce della necessità di abbandonare l'estrazione di idrocarburi. Tra questi spicca il Partito dei Verdi, che chiede inflessibile un immediato stop alle trivellazioni e che potrebbe rappresentare l'ago della bilancia qualora riuscisse a superare lo sbarramento del 4% dei voti.
Inizia oggi il censimento in Croazia, è il primo da quando il paese è entrato nell'Unione Europea nel 2013. Si tratta di un momento cruciale per Zagabria, che si aspetta di registrare un calo della sua popolazione, ma anche le minoranze nazionali sono in stato di allerta, perché nell'approfondimento del nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
Manifesti, spot televisivi, dibattiti infuocati. Il censimento inizia oggi in Croazia in un clima da campagna elettorale. L'aggiornamento del database statistico non avveniva dal 2011 e i nuovi risultati sono molto attesi. Da un lato si aspetta di conoscere l'impatto dell'immigrazione sulla popolazione totale, stimata 10 anni fa a 4,28 milioni. Ogni anno infatti decine di migliaia di persone lasciano la Croazia. Dall'altro il censimento rivelerà i nuovi rapporti di forza tra le minoranze, un aspetto fondamentale in un paese in cui i diritti delle minoranze sono legati al loro peso demografico. Ed è proprio sulla questione dell'appartenenza etnica che una polemica è scoppiata nel paese. 2 settimane fa un manifesto è apparso a Fiume invitando i serbi a registrarsi al censimento come croati, ortodossi e appartenenti ad una fantomatica chiesa ortodossa croata. Un manifesto che ha mandato su tutte le furie la comunità serba. Parla Milorad Pupovac, il presidente del Partito Democratico Indipendente Serbo.
Ako malo bolje pogledate taj plakat.
Se guardate con attenzione quel manifesto, vedrete che c'è il simbolo della cosiddetta Chiesa ortodossa croata, che in realtà non esiste nel registro delle chiese e delle comunità religiose della Croazia. Ciò significa che quei manifesti ingannano il pubblico. E con che scopo lo fanno? Con l'obiettivo di diminuire il numero dei membri della minoranza serba e il numero dei fedeli della Chiesa ortodossa serba in Croazia. Secondo me, questo è uno strumento di pressione. È una pubblicità ingannevole che cerca di convincere la gente a registrarsi come fedeli di una chiesa che non esiste. È un fatto che nasconde intenzioni pericolose.
I rappresentanti della comunità serba, così come quelli delle altre minoranze, hanno avviato una propria campagna per spiegare l'importanza del censimento. Sia a livello locale che nazionale, le minoranze possono infatti ottenere dei seggi riservati nei vari organi amministrativi, ma solo se la loro popolazione supera determinate quote percentuali. Una condizione non facile, ma a favore delle minoranze, gioca il fatto che il censimento sancirà sicuramente un calo generale della popolazione del paese. Parla il demografo Marin Sturmota dell'Università di Zagabria.
jasno da će i ovaj popis
pokazati. È chiaro che anche questo censimento mostrerà una diminuzione della popolazione croata. Tutti gli indicatori ci dicono che quest'ultima sarà attorno ai 4 milioni o addirittura inferiore ai 4 milioni di abitanti, e questo sarebbe catastrofico per la Croazia. Parliamo di un calo di 300.000 persone o più in 10 anni. Ci sarà dunque una riduzione, anche la struttura della popolazione mostrerà lati negativi, con molte più persone anziane e meno bambini o giovani, cosa che ci preoccupa. La Croazia invecchia, è questo che il censimento ci dirà, sicuro al 100%. Nel 2020 la Croazia ha registrato 21.000 morti in più delle nascite e quest'anno la forbice si allargherà ulteriormente, questo senza contare le persone emigrate all'estero. Per i demografi non c'è dubbio, se Zagabria non prenderà sul serio il problema demografico, tra pochi anni il sistema pensionistico, già indebitato, sarà al collasso e grandi aree del paese risulteranno completamente abbandonate.
Il censimento durerà fino al prossimo 17 ottobre e i risultati saranno noti tra un anno circa. È tutto, vi lascio allo sport, una buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.